Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Palla in tribuna, che apriamo con una terribile notizia che ha colpito il mondo del tifo crociato. Infatti scomparso improvvisamente nella notte all'età di 71 anni Ivo Dalla Bona, fondatore e presidente dello storico Parma Club Collecchio, di cui reggeva, era veramente l'anima dal lontano 2002. Poi Ivo Dalla Bona è stato anche uno dei fondatori dell'associazione Il Club del Ducato, il gruppo che è nato dalle ceneri del Parma Club Petitot. Davvero una persona conosciutissima in tutto l'ambiente, che era stato spesso e volentieri ospite delle nostre trasmissioni sia in radio che in TV, e che insomma era solito organizzare feste annuali sempre molto partecipate del suo club. Davvero un vero cuore crociato. I funerali si terranno nella giornata di venerdì, ma ancora non sono stati resi noti il luogo e l'orario. Mandiamo chiaramente un grosso abbraccio alla famiglia, a Luca Rumenghi, suo nipote, nonché nostro apprezzato opinionista. Davvero Ivo Dalla Bona ha lasciato un segno importante nella storia del tifo gialloblu, una persona davvero sempre molto appassionata, portatore di grande entusiasmo, è uno di quei tifosi di cui insomma una piazza non può fare a meno. Quindi scriveteci al 333-92-00170, un ricordo che avete di Ivo Dalla Bona, che insomma ha lasciato davvero il segno in tutti noi. Ricordiamo che poi nel novembre del 2022 era venuta a mancare la cara moglie Ida, però Ivo comunque ha continuato a portare avanti il suo Parma Club Collecchio, perché davvero insomma teneva più di ogni altra cosa ai colori del Parma. Quindi davvero una notizia triste. Ivo, che insomma era stato ospite delle nostre trasmissioni, era stato anche a Bar Sport nella passata stagione, insomma tiferà ora Parma da lassù. Ma per tracciare un ritratto di Ivo Dalla Bona abbiamo il piacere di avere in collegamento il presidente del centro di coordinamento, Angelo Manfredini. Ciao Angelo.
Ciao Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Oggi è una giornata triste per i tifosi del Parma. Allora ti chiedo un ricordo a caldo di Ivo Dalla Bona.
Guarda, i ricordi di Ivo Dalla Bona sarebbero tanti, perché da 37-38 anni che ha fondato il Parma Club, partendo dal Parma Club Parmalat e poi trasformato in Parma Club Collecchio. Tante trasferte sia in Italia che all'estero, in Europa, insomma, era sempre presente, faceva sempre di tutto pur di portare gente, tifosi, a seguito della squadra per sostenere i ragazzi che scendevano in campo.
Sì, poi ti chiedo questo, quali erano le sue qualità? Perché insomma, abbiamo sottolineato prima una persona di una vitalità pazzesca, che insomma ti coinvolgeva, non stava mai fermo, sempre molto attivo, anche quando organizzava le sue cene ti iniziava a inondare di messaggi con un larghissimo preavviso. Insomma, una persona che voleva bene al Parma, voleva bene a chi gli stava accanto e si faceva voler bene.
Sì, questo sì, sì. Era una persona che sapeva stare in mezzo alla gente, sapeva coinvolgere le persone, insomma faceva di tutto, come dicevo prima, di avvicinare più persone possibili alla società e alla squadra. Quindi veramente tante iniziative ha fatto in trasferta, in casa, insomma era una persona piena di iniziative, piena di voglia di fare per il Parma Calcio.
Eh sì, e poi c'è da dire che insomma già nel novembre 2022 era stato colpito dal grave lutto della perdita della moglie Ida. Erano inseparabili, perché dobbiamo dire, insomma, dove c'era uno c'era anche l'altra persona, aveva una coppia molto molto unita. Però nonostante tutto poi Ivo ha continuato anche in questi ormai quasi 3 anni dalla scomparsa a portare avanti il nome del Parma Club anche per ricordare la moglie.
Sì, 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 in effetti erano molto molto affiatati. Anche lei collaborava sempre con Ivo a organizzare tutte le idee, le iniziative che gli venivano in mente a Ivo e le sviluppavano insieme, quindi anche lei era importante nel mondo del tifo, ma non solo, ma in tutto, per tutti, insomma, era una persona importante anche lei.
E poi ti chiedo ovviamente, visto che insomma vi conoscevate da una vita, c'è un aneddoto, un episodio che può servire anche raccontandolo ai nostri radioascoltatori, che possa, tra virgolette, rispecchiare la persona che era Ivo Dalla Bona.
Guarda, sarebbero tanti, veramente. Sarebbero tanti, tanti, tanti. Ma uno così, non che quello più o meno, che no. Uno, eravamo trasferiti in Europa e mi disse: Angelo, penso io a portare qualcosina per le colazioni. Eravamo in Svezia, a Göteborg, e mi fa: vieni fra due giorni alla Palma, allora lavorava ancora in Palma, vieni fra due giorni alla Palma che vediamo di raccogliere qualche merendina. Beh, ti dico che siamo partiti con tre pullman, con i puli pieni di roba, sai, veramente un grande, che voleva far star bene tutti, e anche quello, anche lì è riuscito. E quel giorno mi ricordo che venne addirittura Stefano Tanzi, si venne ad aiutare a caricare la roba, per dirti il legame che aveva anche sul posto di lavoro, con i suoi datori di lavoro.
Eh sì,
poi quindi davvero, veramente un grande.
Davvero, poi devo essere onesto, partecipiamo a tante cene di Parma Club, fortunatamente, insomma, Parma Club non mancano, e insomma tu in qualità di presidente le conosci meglio di tutti. Certo che le cene del Parma, la festa del Parma Club Collecchio, dobbiamo dirlo, Angelo, era una delle più sentite, delle più attese, poi immagino anche delle più partecipate, perché insomma c'erano sempre tanti tifosi che si riunivano per il bene del Parma, sempre sotto la supervisione di Ivo, che voleva veramente conoscere ogni minimo dettaglio dell'organizzazione, di chi era presente. Insomma, ti chiedo anche questo, un ricordo delle proverbiali feste annuali del suo Parma.
Assolutamente, assolutamente sì. Anche nell'organizzare le feste annuali, diciamo, del Parma Club Collecchio. Parma Club Collecchio di Ivo Dalla Bona, perché poi a Collecchio ne esiste un altro, il Parma Club di Leri Luigi.
Sì.
E, perché, come dicevo, all'inizio subito era Parma Club Parmalat. Poi dopo, con il crack Parmalat, si è rotto un po' tutto e è proseguito con il Parma Club Collecchio. E quindi sì, anche le feste, le cene del suo club era sentita, e c'era molta partecipazione da parte di tutti, perché lui era molto coinvolgente.
Eh sì, davvero una persona che insomma si è fatta conoscere, credo, insomma, chiunque tifi Parma non possa non aver avuto il modo e il piacere di conoscere Ivo Dalla Bona. Ti leggo questo messaggio molto bello di Davidone, che ci scrive al 333 920 170. Davidone ci scrive: nonostante abiti a Collecchio da un po' di anni e non lo conoscessi di persona, Dalla Bona era un personaggio che conoscevo di nome e ho seguito spesso nelle trasmissioni su Radio e TV Parma. Una grave perdita per il tifo gialloblu, riposi in pace insieme ai nostri indimenticati tifosi che non sono più tra noi. Allora forse questo è il messaggio migliore con cui possiamo completare e chiudere il ricordo di Ivo Dalla Bona. Lo ricordiamo ancora una volta, i funerali si terranno nella giornata di venerdì. Ivo Dalla Bona, che è scomparso questa notte improvvisamente all'età di 71 anni. Angelo, ne approfitto per insomma chiederti innanzitutto, cambiamo argomento, occupiamoci dell'attualità, anche se oggi è un pochino più difficile del solito. Ti chiedo, l'ultimo weekend, come hai vissuto a distanza la partita del Parma? Quanto hai sofferto? Abbiamo visto anche un ampio servizio anche sulla Gazzetta di Parma. Vi siete ritrovati al Circolo Toscanini. Per, insomma, ricordiamo che insomma, il Parma, c'era il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti a Parma e provincia per la partita di Genova. Allora, come hai vissuto questa partita, questa trasferta a
Guarda,
distanza?
Queste trasferte dove ci viene proibito di andare, stare a casa, guardare in televisione, da spiegare non è facile, da far capire. Sono quelle robe che solo chi le prova sa cosa vuol dire dover stare a casa per questi motivi. Se dovessero andare, finiamo sull'argomento, devi fargli straordinare della trasmissione, perché è veramente è un argomento senza fine, e quindi niente, l'abbiamo vissuta soffrendo davanti alla televisione, perché anche come è andata la partita, meno male che abbiamo portato a casa un punto. Grazie a tutti, perché tutti dicono il portiere, sì, il portiere ha parato un rigore, ha fatto una grandissima parata, il migliore in campo, però io dico sempre che quando si perde tutti, quando si vince tutti. Abbiamo portato a casa un punto, quindi grazie a tutti per l'impegno che hanno messo per far sì di portare a casa un risultato positivo. Non dimentichiamoci che abbiamo giocato quasi un'ora in 10, e quindi il carattere lo hanno dimostrato.
Eh sì, questo è sicuramente uno degli aspetti positivi da tenersi ben stretti della trasferta del Ferraris. E poi sabato si torna tra le mura amiche, col pubblico, con la curva ad incitare il Parma. E allora ovviamente, Angelo, ne approfitto anche per chiederti di fare un appello ai tifosi Parma-Como. In questo momento sicuramente il Como non è l'avversario migliore da affrontare, ha perso una sola partita, non più tardi domenica ha battuto 2-0 la Juve, però insomma il pubblico di Parma mai come in questo momento deve stare vicino alla squadra crociata.
Assolutamente sì, perché poi anche partita facile non esiste, perché tu vedi che facciamo risultati magari con squadre prime classifiche e poi perdi con l'ultima, come è successo con il Lecce. E quindi partita facile non esiste, assolutamente. Voglio sempre andare in campo concentrati. I giocatori e anche noi tifosi dobbiamo andare allo stadio, ma veramente in tanti, per sostenere i ragazzi che scendono in campo a difendere e onorare la maglia del nostro Parma. E quindi invito ancora, anche se sono rimasti pochi posti, e spero che sia tutto esaurito lo stadio. Tra l'altro non ci sono i tifosi ospiti, perché anche loro hanno il divieto di trasferta, e quindi siamo solo noi e dobbiamo essere solo noi e farci sentire, per dare un'eventuale spinta ai ragazzi che scenderanno in campo.
Eh sì, davvero, questo è l'appello di Angelo Manfredini. E poi insomma diciamo che da oggi c'è un motivo in più per vincere, per tifare e vincere sabato, dedicare una bella vittoria a Ivo Dallabona, che sicuramente continuerà a tifare Parma da lassù. Grazie.
Assolutamente, da lassù continuerà a cantare sempre Forza Parma.
Grazie davvero per essere stato con noi, al presidente del centro di coordinamento, Angelo Manfredini. Ciao Angelo, buona
giornata.
Grazie
a te Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori, buona giornata.
Eh sì, allora questo è il messaggio di Angelo Manfredini, che insomma ci scrive giustamente Davidone per ricordarci che tutti i biglietti per la Curva Sud saranno venduti a 5 euro. Questo un motivo in più per essere presenti sabato allo stadio Tardini e tifare Parma contro il Como. Noi però ora siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%. Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Valida fino al 31/10/2025. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna qui in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170 e per concentrarci ancora di più sull'attualità e sulla marcia d'avvicinamento a Parma Como andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
È ancora presto per vedere l'Opera Ondrejka, ci sarà da attendere anche per Oristanio. Le ultime visite hanno evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore destro per l'ex Venezia. Nella nota del club non si parla però dei tempi di recupero. All'orizzonte ci sono 4 gare in 2 settimane, Como, Roma, Bologna e Milan. Rivederli tra i convocati prima della sosta sarebbe già tanto. In un Parma corto di reti, con poca fantasia e cambi di passo, sono assenze pesanti. La via del gol per ora passa da cross e calci piazzati. Senza Valeri, a sua volta infortunato, è ancora più difficile. Il laterale, pure seguito dal CT Gattuso, che ieri ha fatto visita al Multi Training Center. A sinistra, in azzurro, però ci sono già Di Marco, Udoge e Cambiaso all'occorrenza. E Valeri è pure infortunato. Insomma, convocazione ancora lontana. A parità di classifica rispetto all'anno scorso, in casa Parma brillano i numeri difensivi. 2 sole reti incassate nelle ultime 4 partite di campionato, come Inter, Milan e Roma. Una squadra solida ma spenta. 5 su 7 le gare senza segnare. Il saldo della rivoluzione estiva nutre tanti rimpianti. Non solo Bonny, ancora di più vedendo lo show di Dennis Mann in Champions League contro il Napoli. Piccola attenuante in Serie A, si segna pochissimo, solo 11 reti nel weekend. Nuovo record storico negativo nel campionato a 20 squadre, 40 le reti in meno rispetto all'anno scorso. Guardando l'orticello giallo-blu viene da chiedersi se il Parma non verticalizzi o piuttosto non ci siano le pedine giuste per verticalizzare. L'evidenza è che nessuno salta l'uomo. L'unico che compare nella classifica dei dribbling è Bernabé, 45. Keita 81esimo. E molto spesso l'azione parte dai piedi di Suzuki. Sabato il Como, avversario in salute, abituato a tenere in mano il copione della partita e i favori del pronostico in questo caso. Vedremo se, come l'anno scorso, i crociati si troveranno più a loro agio.
Palla in tribuna.
Questo era il servizio di Marco Balestrazzi che ci ha offerto tantissimi spunti. Ricordiamo i 2 eventi principali che sono avvenuti la giornata di ieri, ovvero la visita del CT Gattuso e degli assistenti Ricci e Bonucci al Multi Training Center di Collecchio. Gattuso assistito all'allenamento della prima squadra diretto da Carlos Cuesta, poi ha pranzato appunto con giocatori e staff, e gli è stata donata dalla D Federico Cherubini una maglia crociata personalizzata. E poi, parlando invece più di campo, le gesta nella serata di ieri di Dennis Mann, che tra le file del PSV Eindhoven ha realizzato una doppietta al Napoli in un clamoroso 6-2 con cui gli uomini di Conte sono stati travolti in Olanda nella terza giornata del girone di Champions League. Davvero una disfatta quasi epocale, con Dennis Mann, ex Parma, grande protagonista. Ma per parlare di questo e di molto altro, noi abbiamo in collegamento il giornalista di Tutto Sport e GianlucaDiMarzo.com, Simone Brianti. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, parto dall'ultima notizia in ordine temporale. Dennis Mann, i tifosi sono già divisi, chi lo rimpiange, chi dice che quest'anno a Parma o anche negli altri anni non avrebbe potuto fare più di quello che in realtà ha fatto, chi dice che ha fatto il suo tempo a Parma, chi dice comunque era un buon giocatore. Tu dove ti schieri? Pro o anti-Man? Mettiamola così.
No, vabbè, non c'è da essere pro o contro, nel senso che comunque a Parma ha fatto cose buone, cose meno buone. Diciamo che a lui è sempre mancata un po' di continuità, no? Gli abbiamo sempre un po'... gli abbiamo sempre fatto questa cosa qui, questo appunto qui, no, della continuità. Sulle qualità penso che ci sia poco da discutere. In certe partite poi lui si esalta, come è stato l'anno scorso anche col Parma. Ricordo la partita contro il Milan, contro la Fiorentina, insomma contro le grandi squadre un po' si esalta, e ieri sera ha fatto la stessa cosa, ha trovato il gol, poi la doppietta. Diciamo che è un giocatore che ha grandi qualità, lo ha sempre dimostrato, però gli è sempre mancata quella continuità, no? Quindi se riuscisse a trovare quella continuità, chiaramente può fare quel passo avanti in più nella sua carriera.
Eh sì, quelli di ieri tra l'altro erano i suoi primi gol in Champions. Leggo un messaggio di Davidone, sono curioso di leggere qualcuno che scrive di Man rimpiangendolo dopo la partita di ieri sera. Sinceramente l'ultimo Man visto qui a Parma non lo rimpiango per niente, anche perché il secondo gol è il tipico di Man, che se lo si conosce bene lo si riesce a chiudere facilmente, ma ieri il Napoli era veramente inguardabile. Ah, dimenticavo, il primo gol di Man lo vedo un pochino casuale. Beh, diciamo che ieri c'è anche i meriti di Man e del PSV, che ha giocato una partita incredibile, e anche direi dei meriti del Napoli. Quasi irriconoscibile per essere una squadra di Conte che ha veramente concesso tantissimo. Un Napoli che sicuramente non arriva allo scontro diretto con l'Inter nelle sue migliori condizioni, però insomma quelli non sono problemi che fortunatamente riguardano il Parma. E il Parma invece, che ieri dicevamo ha ricevuto la visita del CT della nazionale Rino Gattuso, che continua il suo tour tra i vari centri sportivi dei club di Serie A. E allora ovviamente ti chiedo, ci eravamo sentiti proprio su questo argomento anche nel nostro ultimo collegamento qualche settimana fa, insomma, visita semplicemente di cortesia, cioè non credi che ci siano, diciamo, papabili giocatori del Parma tra i papabili azzurri, almeno nel breve termine?
No, nel breve termine no, però chiaramente, come hai detto tu, è un giro doveroso che lui sta facendo con tutti i club, anche perché comunque in futuro non si sa mai, no? Dovesse esserci bisogno di qualche giocatore, insomma, è disponibile. È vero che il Parma poi di grandi italiani non ne ha tantissimi, ecco, quindi insomma è un po' difficile, però comunque anche nel futuro può essere sempre una visita che ci sta, che fa piacere. Insomma, io penso a Del Prato, che comunque è uno dei giocatori che sta facendo bene, che comunque è da anni che sta facendo bene, magari un domani potrebbe essere convocato, magari qualche amichevole che ci sarà, se ci sarà più avanti. In questo senso vedo lui, visto che poi Valeri è infortunato, era il giocatore di cui parlavamo l'altra volta, quindi insomma la visita è sostanzialmente stata, come hai detto, un po' di cortesia, un po' perché comunque ci sta a vedere come lavorano un po' tutte le società in Italia, in Serie A, insomma.
Sì, guarda, ti leggo un paio di messaggi ancora su Man, poi chiudiamo davvero l'argomento, perché non è sicuramente nostro motivo di interesse, almeno oggi. Alla faccia mancanze continuità, la scorsa stagione ha giocato bene solo due partite su 38, questo è il nostro radioascoltatore, mentre poi ci scrive un altro nostro radioascoltatore: Man non è adatto a squadre in lotta per non retrocedere. A proposito di giocatori offensivi, ieri è arrivato il comunicato atteso, dobbiamo dirlo, da parte del Parma, che ha chiarito le condizioni di Gaetano Ristagno, che ha accusato un riacutizzarsi del fastidio alla coscia. È stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e saranno rivalutate in base alle evoluzioni cliniche. Traducendo, insomma, Ristagno qualche settimana al Parma sicuramente lo perde, bisogna di basso grado, potrebbe rivedersi probabilmente dopo la sosta a Verona. Insomma, diciamo, è stato chiarito questo, tra virgolette, giallo, che poi giallo non era. Insomma, Gaetano Ristagno non si sapeva bene che fine avesse fatto, era rispuntato in campo col Torino un pochino a sorpresa. Ecco, Ristagno, dobbiamo dirlo, è uno di quei giocatori che oggi al Parma farebbe comodo.
Sì, infatti la notizia dell'infortunio, comunque delle ultime settimane che si stava un po' lavorando a parte, è un po' negativa, nel senso che comunque lui lì davanti, con la sua qualità, la sua capacità di saltare l'uomo, poteva essere un'arma in più per questa, soprattutto nelle difficoltà attuali in zona offensiva, di creare pericolosità o comunque di creare azioni da gol, insomma, poteva essere un valore aggiunto. Va aspettato e speriamo che dopo la prossima sosta comunque possa tornare al 100% e possa dare una mano a questo Parma, soprattutto nelle fasi in cui dicevo poco fa, insomma, quindi offensive con gol, perché comunque anche lui nelle sue corde i gol li ha. Mi spiace un po' per questa situazione, perché chiaramente era stato preso, visto anche l'infortunio di Ondrejka, come giocatore in quel ruolo lì che poteva dare quel tipo di caratteristiche di saltare l'uomo, eccetera eccetera. adesso invece si trova ancora, ancora ai box e quindi ancora non ha influito in questo inizio di campionato per il Parma, ecco, quindi diciamo che manca un po' quella figura all'Ondrejka, per intenderci, lì dietro le due punte.
E a proposito di Ondrejka, arrivano belle notizie. Avevamo già detto nelle scorse settimane che Jacopo Ondrejka stava provando a bruciare le tappe, non è escluso che possa già rivedersi in campo addirittura prima della sosta in una delle due partite casalinghe tra Bologna e Milan, chiaramente con un minutaggio tutto da valutare, perché lo ricordiamo, aveva riportato la frattura del perone sinistro a fine luglio, sono trascorsi 3 mesi dall'infortunio, teoricamente ce ne vorrebbero, diciamo, tra i 3 e i 4, mettiamo più 4 che 3, quindi da valutare, però Ondrejka potrebbe essere presto una nuova arma preziosissima a disposizione di Carlos Cuesta. E un'altra arma che è a disposizione di Carlos Cuesta dalla scorsa settimana è Benjamin Cremaschi. Te lo chiedo perché Rino ci scrive: dai dai, proviamo Cremaschi, quindi grande, insomma, fiducia nelle doti di questo centrocampista statunitense che, lo ricordiamo, ha vinto la Scarpa d'Oro ai recenti mondiali under 20 con 5 gol e 2 assist, protagonista assoluto nella nazionale a stelle e strisce, che tra l'altro è stata eliminata poi dai futuri campioni del Marocco. Cremaschi sì, Cremaschi no, come lo vedi pronto per poter già essere utile alla causa, partire a questo punto dalla partita di sabato col Como?
Beh, diciamo che prima o poi andrà inserito anche lui all'interno del gruppo, perché alla fine, da quando è arrivato, poi ha fatto pochi allenamenti e poi è partito per il mondiale, è rientrato settimana scorsa, anche lì ha fatto qualche allenamento, poi durante la partita contro il Genoa non è entrato, anche per comunque le vicissitudini che sappiamo, comunque in 10 ha preferito comunque fare altre scelte, quindi diciamo che tutti siamo ansiosi di vederlo, dico ansiosi perché comunque secondo me anche lui è un giocatore di grandi qualità, è un giocatore che può portare quella qualità in più in mezzo al campo per il Parma e anche quegli inserimenti che forse dai centrocampisti stanno mancando un po' in queste prime giornate, ecco, quindi sì, assolutamente speriamo di vederlo in campo quanto prima, magari già sabato contro il Como.
Eh sì, e poi ho un bel messaggio, un lungo messaggio molto tattico di analisi da parte di Fabrizio, che ringrazio, e lo voglio condividere insieme a te in modo tale che, insomma, andiamo a sviscerare tutti i punti che ci presenta Fabrizio, che esordisce. La vedo così. Punto 1. Punterei sul recupero dei vecchi, ossia ad esempio Hernani ed Estevez, che possono aiutare a trovare un equilibrio a centrocampo. Questo faciliterebbe l'inserimento dei nuovi, che deve essere graduale per non bruciarli magari anche a partite in corso. I giornalisti dovrebbero parlare meno di Bernabé, non fanno né il suo bene né quello della squadra se lo inseriscono come il prezzemolo in tutti i dibattiti. Consiglio di smettere. Prendiamo il consiglio e non ne facciamo tesoro. Allora, dopo il messaggio va avanti, perché poi dice: pensate forse che rientrare da un lungo infortunio sia così semplice e veloce? Ci vuole pazienza e pare che dalle nostre parti ce ne sia poca, nonostante dichiarazioni che sembrano a volte solo di facciata. A me non piacciono le pagelle dei migliori e dei peggiori, metterei solo quelle dei migliori. Allora, questa è l'analisi di Fabrizio. Allora, l'ultimo punto ovviamente non dipende da noi, insomma, ci piace, insomma, ci divertiamo ovviamente analizzando sia chi è andato bene che poi chi è andato male, però si parla principalmente del centrocampo. Allora, su Hernani e su Estevez aggiungo io, allora, è più Hernani, perché in realtà Estevez, lo possiamo dire, ora è più che mai dentro al Parma, nel senso che si è preso una maglia titolare a Genova, è stato elogiato da questa in conferenza, tra l'altro si è sdoppiato nella duplice mansione di centrocampista prima e poi addirittura terzo centrale nel secondo tempo in inferiorità numerica. Adesso missione recuperare Hernani, anche appunto per facilitare l'inserimento dei nuovi e, aggiungo io, per dare un pochino di esperienza e leadership alla linea mediana.
Sì, diciamo che Stevens poi secondo me contro il Genoa ha giocato più che altro per provare a far giocare Bernabé leggermente più avanti, quindi avere Keita e Stevens, che sono prettamente due giocatori di rottura, no? Di grande qualità, per lasciare spazio per andare un po' più avanti. Diciamo che ci sta, nel senso che comunque in questo momento qui chiunque può essere importante. Alla casa del Parma dovesse portare quel qualcosa in più anche di qualità, no, in mezzo al campo. Hernani tra i centrocampisti del Parma non ha una grande velocità, però a livello di qualità sicuramente rispetto agli Stevens, ai Keita, comunque è un giocatore un po' più qualitativo, quindi magari c'è da far girare il pallone, può farlo girare sicuramente meglio rispetto ad altri. Sono situazioni che sicuramente vanno valutate. Anche Hernani viene da un lungo infortunio, quindi anche lui sicuramente va valutato per le condizioni in cui è. Insomma, adesso non so poi di preciso quanto minutaggio possa avere nelle gambe, quanto possa essere utile in questo momento qui della stagione. È chiaro che recuperare tutti i giocatori, parlo anche di Valeri, parlo di Andreca, parlo di Oristagno, è importante perché comunque ti permette di avere tante alternative anche a partite in corso, cosa che adesso magari fai fatica perché se devi inserire qualche giocatore per cambiarti la partita, come poteva essere contro il Genoa ad esempio, non ti è mancato un Oristagno o un Andreica, hai dovuto comunque mettere giocatori più di rottura tipo Sornes, se non di corsa, piuttosto che giocatori di qualità che potessero magari tenerti il pallone e crearti delle soluzioni offensive, no? Quindi diciamo che sono situazioni e soluzioni da valutare di partita in partita. Io sono ottimista sul Parma, al di là di quello che si dice, delle prestazioni, comunque delle difficoltà in zona offensiva. Io sono positivo perché penso che in un percorso come quello del Parma, dove la squadra ha cambiato tanto e dove sono arrivati comunque tanti giocatori giovani e da campionati esteri, comunque conoscendo poco la Serie A, ci deve essere un po' questo periodo di adattamento da parte della squadra, soprattutto anche legato al discorso di questa, che è un allenatore molto giovane che sta cercando secondo me di portare le sue idee e di portare comunque la sua identità, no, all'interno del Parma. Poi a volte ci è riuscito, a volte alcune partite non ci è riuscito, ma dipende poi anche da partita in partita. Ci sono situazioni e soluzioni che poi variano in base all'avversario che ti vai a trovare di fronte, no? Io penso il Parma comunque nelle prime 3-4 giornate ha sempre fatto bene, comunque a Cagliari abbiamo perso, però il Parma ha giocato, ha creato, no? Diciamo che poi dipende sempre anche dalle squadre che vai ad affrontare. Hai creato meno magari con la Cremonese, con il Lecce, che sono due squadre che si sono chiuse tantissimo, mentre con il Torino, che ti ha lasciato giocare un po' di più, hai già creato qualcosa di più. Quindi secondo me dipende molto anche da quell'aspetto lì. Poi dopo, chiaro, nelle ultime partite penso il Parma abbia raccolto anche meno di quello che poteva raccogliere, perché comunque pensiamo contro il Lecce abbiamo perso, però anche loro quanti tiri in porta hanno fatto? Ne hanno fatto uno, hanno trovato quel gol con Sottil, insomma, altrimenti sarebbe stata un'altra partita da 0-0 come quella contro il Genoa. A Cremona si è stato sfortunato con il palo di Pellegrino e in mezzo c'è stata la vittoria col Torino. Quindi io sono fiducioso per questi aspetti. Poi dopo è chiaro che devi recuperare tutti i giocatori e all'interno della squadra devi trovare le giuste alchimie, le giuste situazioni. Piano piano arriverà tutto questo. Siamo a inizio campionato, credo che ci voglia anche tempo anche per questa, per amalgamare un po' tutta la situazione, no?
Eh sì, continuando il messaggio di Fabrizio che dice: giornalisti dovrebbero parlare meno di Bernabé, ma più che altro pensate che forse che rientrare a lungo infortunio sia così semplice e veloce. Mi rilascio ai scorsi Bernabé perché poi ci arriva un messaggio da Pippo che io ti leggo. Questa aveva capito che Bernabé deve giocare davanti alla difesa, vedi Cagliari dove è stato il migliore. Nessuno della rosa può rilanciare l'azione, in altri ruoli è inutile. Con chi può fare l'1-2 come faceva con Bonny e Man? Allora, domanda quindi più complessa su Bernabé. Ne aggiungo io una terza, ma questa è più una mia curiosità che ti chiedo: se al 42esimo dopo l'espulsione di Ndiaye anche tu avresti sostituito Adrian Bernabé, e poi insomma completiamo il discorso con l'analisi di Pippo che invece lo vede bene davanti alla difesa.
Sì assolutamente, io l'ho già detto, secondo me Bernabé il suo ruolo è quello, cioè nel senso se Chivu, Pecchia e comunque chi è stato a Parma, Bernabé l'ha sempre utilizzato o come mezzala di inserimento o come mediano nei due, no? Un motivo ci sarà, quindi nel senso lui secondo me ha sempre fatto bene in quel ruolo, perché ha la personalità, come ho detto altre volte, di farsi dare il pallone dai difensori anche quando magari è marcato e di poter far uscire la palla pulita per i compagni e quindi avviare l'azione anche in maniera offensiva, no? Poi è giusto il discorso che diceva l'ascoltatore, che diceva arriva davanti e ti manca il giocatore come Manno, come Bonny, qualitativamente parlando, per poter duettare, per poter andare in porta, per poter mandare in porta anche i compagni. Ecco, secondo me, e mi aggancio al discorso di prima, è proprio quello che manca. Secondo me manca il collante tra l'attacco e il centrocampo, che possono essere quei giocatori come Ondrejka, Oristagno o lo stesso Kremarski. Secondo me quando si trova un paio di giocatori, due o tre giocatori di qualità in mezzo al campo, poi anche la prestazione di Bernabé può essere più positiva. Detto che per me Bernabé ha giocato sempre maniera positiva, nel senso che comunque il grinta ce l'ha sempre messa, ha sempre giocato con qualità, si è sempre fatto dare il pallone, ha sempre giocato con personalità. La partita contro il Genoa per me, a me non è piaciuto, non è piaciuto perché secondo me ha perso un po' di queste situazioni, di queste caratteristiche, quindi giocando leggermente più avanti si è trovato ancora più ingabbiato nella morsa comunque della difesa, del centrocampo del Genoa. Ha toccato un po' meno palloni, quelli che ha toccato ne ha sbagliati diversi, anche in appoggio, quindi non l'ho visto proprio al 100% nella partita contro il Genoa, e secondo me è stato tolto proprio per questo. Perché comunque ti trovi in 10, se ti trovi in campo un giocatore che in quel momento per 40 minuti non ha fatto una gran prestazione e rischi comunque possa continuare quel trend anche nel resto della partita, forse anche l'allenatore in quel frangente ha pensato di poter cambiare la partita, di poter mettere giocatori che potessero in quel momento lì dare qualcosa in più, soprattutto magari in fase difensiva o nella situazione di gioco in cui era il Parma, quindi di rimessa, di difesa e di dover ripartire. Infatti non a caso ha tenuto su Cutrone, anche giocando magari come esterno di centrocampo, chiamiamolo così, però ha fatto una gran partita di contenimento, ha dato una mano alla fase difensiva, ha recuperato diversi palloni, quindi secondo me il cambio è stato sostanzialmente per quello. Poi dopo è chiaro che tra tutti i giocatori l'unico di qualità è Bernabé e viene tolto, due domande lì per lì te le fai, però analizzando la prestazione contro il Genoa, secondo me non è stata una prova molto positiva di Bernabé nei 40 minuti che è stato in campo, ecco, quindi secondo me è stato tolto anche per questo motivo.
Allora, ti leggo altri due messaggi sempre legati a questa risposta, partendo poi chiaramente dalla domanda che ci aveva posto in precedenza il nostro radioascoltatore. Davanti a difesa gioca Keita, ci scrive un radioascoltatore, poi Rino ci dice lo utilizzerà Nico Paz, poi mi ha girato una foto, ovviamente per ovvi motivi non possiamo mostrarvi, e ci scrive appunto che Bernabé già al 29esimo si tirava gli alluci come quando uno ha i crampi, c'è un'immagine proprio di Bernabé a terra che si sta appunto insomma come se avesse i crampi, quindi probabilmente, dico io, forse non era neanche al meglio, non era neanche al 100%, ecco, Adrien Bernabé. E poi ti leggo un messaggio riferito a te, il nostro amico Andrea Cagnin, che salutiamo. Bello sentire qualcuno di positivo e fiducioso. Il Parma è un cantiere aperto, ma possiamo sicuramente guardare al futuro con ottimismo. Questo è il nostro amico Andrea Cagnin. E allora, sempre per restare positivi e ottimisti, uno dei quesiti che si poneva Marco Balestrazzi nel suo servizio è perché il Parma non verticalizza, solo assenza di alcuni uomini chiave che potrebbero far comodo tra le linee, o c'è dell'altro, insomma, perché poi il problema vero è che il Parma in questo momento fa proprio fatica a creare situazioni pericolose davanti.
Sì, beh, diciamo che ogni tanto la verticalizzazione la trova con il lancio lungo su Pellegrino, scusami. È che poi manca poi la soluzione alternativa, no? Quindi quando il pallone arriva tra i piedi a Pellegrino manca secondo me l'inserimento da parte dei centrocampisti, quindi quella superiorità numerica che ti può creare andando ad attaccare gli spazi anche con i centrocampisti, no? Si pensava a Sorensen che poteva essere uno di quei giocatori che potesse andare dentro comunque in quelle situazioni qui. Sta mancando secondo me un po' questa situazione, questo collante, come dicevo prima, tra centrocampo e attacco, che quando il pallone arriva alle punte anche loro fanno fatica magari a giocarla, e anche lì si ferma la macchina offensiva del Parma, ecco. Quindi sicuramente c'è da lavorare su queste situazioni, ma credo che comunque l'allenatore sappia di questi problemi, seppur in conferenza magari non lo dica apertamente, no? Quindi lui sa su cosa c'è da lavorare, sa quali sono gli aspetti positivi della sua squadra, sa quali sono gli aspetti negativi, e c'è da continuare su questo aspetto. Io ti ripeto, sono positivo per il semplice fatto che il Parma è in un percorso, è in una situazione in cui non possiamo, adesso, visto che c'è proprio Parma Como, mi viene facile fare il paragone, sì. No? Si parla di due proprietà importanti, di due proprietà che hanno l'ambizione comunque di fare un passo ulteriore rispetto a quella che è la semplice salvezza, come è stata per tutte e due l'anno scorso. Chiaro che le differenze però quali sono? Le differenze sono che da una parte c'è una società che vuole fare forse un passo in più e più velocemente rispetto a quella situazione, mentre il Parma secondo me lo fa con un po' più graduale, cercando di valorizzare comunque i giovani, di prendere giovani comunque dall'estero, pagandoli anche, perché comunque il mercato del Parma è stato importante al netto delle uscite, E quindi c'è questa situazione qui di dover aspettare comunque questi giocatori, però il Parma dobbiamo pensarlo come un ciclo che parte dal punto zero. Quindi io quest'anno non mi aspetto un Parma che possa salvarsi arrivando decimo, però un Parma che possa salvarsi comunque tranquillamente rispetto a quello che è stato l'anno scorso, mettendo uno step in più, un mattoncino in più, facendo un passo avanti rispetto a quello che è stato l'anno scorso. E poi con questa squadra, con questi giocatori, al netto poi del mercato che sarà l'anno prossimo, con le varie aggiunte che ci saranno e altre cose, fare quell'altro passettino successivo. Quindi secondo me la pazienza deve essere in questo senso, e la scelta comunque del Parma di puntare su un allenatore giovane secondo me va anche in questa direzione. Dopo 5 partite secondo me è inutile parlare in negativo, di criticare o valutare solamente i risultati. Aspettiamo 20, 25, 30, 35 partite, poi valutiamo. Per me il Parma arriverà a quel punto che non dico che potrebbe essere già salvo, ma comunque avrà punti da parte per potersi salvare in modo tranquillo. Io per questo che sono ottimista. Io la situazione del Parma la valuto in questo momento, la valuto così, al netto delle difficoltà che tutti sappiamo che ci sono e vediamo che ci sono. Però secondo me poi la situazione va analizzata nel completo e in generale, e non possiamo basarci solamente sui risultati o su quello che facciamo male solamente. Anche contro Lecce il Parma ha giocato male per 70 minuti, però è vero che ha provato a creare qualcosa anche nel secondo tempo, quando era sotto, poco, però qualcosa ha provato a fare. Quindi è un lavoro che bisogna fare con calma, con pazienza e con tempo, ma ci vuole comunque la fiducia da parte di tutti, dell'ambiente. Non possiamo dopo una sconfitta subito mettere in allarme varie voci o mettere in croce giocatori o allenatori. Sono tanti giocatori giovani che sono arrivati anche nelle ultime settimane di mercato, quindi che si devono inserire. Cioè, adesso sento parole su Troilo perché ha fatto il rigore sul Genoa, ha giocato quanti minuti? Ha giocato 97 minuti sommato 2 partite, ha fatto diversi errori, sì, però lasciamogli anche un po' il tempo di ambientarsi. Lo stesso vale per Ndiaye, lo stesso vale per Kremaschi, lo stesso vale per Sorensen, vale per tutti i giocatori del Parma. Questo è, quindi io vedo questo, vedo un Parma che ha voglia di fare, però in questo momento non riesce. Però già la voglia di volerci provare mi dà la sensazione comunque positiva che può uscire da questo momento, e sono sicuro ci uscirà.
Eh sì, allora intanto Fabrizio scrive: bravo Brianti, la tua analisi è onesta. Poi abbiamo un messaggio di Bart: Hernani utile per il tiro da fuori, vista la difficoltà a fornire le punte, nessuno tira da lontano, e questa è una verità. Poi sì, qualcuno dice: basta con questa storia dei giovani, sembra un disco rotto ogni anno, quant'altro. E poi qualcuno scrive: sapete che la 30ª partita è finito il campionato. Come vedete, giudizi molto discordanti tra i tifosi. Nel frattempo io ringrazio Simone Brianti per essere stato con noi. Ciao Simone, alla prossima.
Grazie a te Marco, buona giornata.
Ciao, buona giornata. E poi leggiamo il messaggio di Luca, che ci comunica la designazione arbitrale per la partita di sabato pomeriggio alle ore 15 tra Parma e Como, che sarà arbitrata da Daniele Chiffi di Padova, assistenti Yoshikawa Laudato, quarto uomo Sacchi, Alvar Mazzoleni, affiancato da Lavar Doveri. E con questo noi andiamo in pubblicità.
Ehi, dico a te, che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Da Artigiana Materassi da sempre ci occupiamo di migliorare il vostro riposo. Vieni a scoprire la nostra vasta gamma di prodotti. Fino al 30 ottobre sconto 40% su tutti i materassi in memory e molle insacchettate. E inoltre tasso zero per pagare in comode rate. Ti aspettiamo in via Rattazzi, di fianco all'Esselunga di via Emilia Ovest, e nella nostra storica sede di via Traversetolo 193.
Vuoi vincere ogni giorno migliaia di premi?
Ma vai da Conad.
Via, via. Vieni via con me.
Dall'8 ottobre al 5 novembre c'è il grande concorso Spesa e Vinci.
In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati come buoni spesa, MacBook, TV Samsung, QLED 50 pollici, iPad e tanti altri. Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
Conad. Persone oltre le cose. Montepremi totale 580.603,50 euro. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
Cibu.
Renault.
È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra, Fiic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 16.900 euro. IVA e messa su strada escluse in caso di permuta o rottamazione solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Torna a Parma il mercato di qualità più famoso d'Italia. Le boutique a cielo aperto degli ambulanti di Forte dei Marmi, solo marchi di qualità artigianale garantita, saranno domenica 26 ottobre a Parma in Piazza Ghiaia. Orario continuato 8-19 anche in caso di maltempo. Gli ambulanti di Forte dei Marmi rappresentano l'originale marchio ufficiale sinonimo della qualità dello storico mercato del Forte.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, terza e ultima parte di Palla in tribuna, in diretta qui su Radio Parma. Facciamo però un tuffo nel passato, do il benvenuto, il piacere di avere in collegamento l'ex attaccante del Parma, Cristian Longobardi. Ben ritrovato Cristian.
Ciao Marco e buon pomeriggio a tutti.
Allora, Cristian, uno degli attaccanti più amati della storia del Parma, pur avendo poi giocato in casa Parma 20 partite con 6 gol. Era l'anno della Serie D 2015-2016 e tra l'altro il 25 ottobre del 2015 ci fu il derbino di Brescello, Lentigione Parma, finito 0-3, gol di Caccioli e doppietta di Cristian Longobardi. Allora parto da lì, Cristian, che ricordi hai di quella giornata?
Ma intanto, insomma, sei stato troppo buono, credo, nel dire che sono uno degli attaccanti più amati, però insomma i ricordi sono molto belli. Parma in tutte le categorie rimane una piazza dove è molto, molto piacevole far calcio, e quell'annata forse va un po' fuori dai canoni, quello a cui si è abituato Parma, diciamo, negli ultimi 20 anni. È stata un po' una grande magia che si è creata. Noi, il ricordo più bello forse era quanto fossimo vicini alla gente di Parma, insomma, ai tifosi. È stata una grande cavalcata, insomma.
Eh sì, doppietta con Lentigione, ma non dimentichiamo neanche la prima rete sotto la Nord col Villafranca, ancora i brividi, no? Quel gol, quella zampata in scivolata, poi insomma si è andato a esultare praticamente in mezzo ai tifosi, possiamo dire. Insomma, fu un bel impatto il tuo comparma, ma poi purtroppo qualche infortunio ti ha un pochino limitato in quella stagione, che resta comunque speciale, credo sia a livello personale ma anche della squadra.
Mi vuoi far emozionare? Non ero così tanto preparato. Allora, io venivo da un'operazione quell'estate, ho fatto di tutto per rientrare prima possibile, e diciamo che l'esordio, un esordio più bello forse era difficile immaginarlo, con tutto quello che poi ne è seguito, con tanto di arrampicata in curva, insomma sono state tutte cose istintive che poi mi hanno legato ancora di più ai tifosi in maniera reciproca, credo. Sì, dopo insomma io quell'anno mi sono rotto il perone, per cui sono dovuto stare un po' in disparte per diversi mesi, però ho vissuto ogni singolo istante come se fosse, insomma, uno dei momenti più belli della mia carriera, sicuramente.
Allora ti leggo un messaggio di Davidone: mitico Cristian, altro crociato assolutamente nel cuore di noi tifosi gialloblu. Davvero si era creata un'alchimia speciale in quella stagione e in quelle successive della rinascita, rivissuta anche nella notte di Come noi nessuno mai, la presentazione del libro di Niccolò Fabris avvenuta recentemente a colonne 28. Tra l'altro, facendo un salto di 10 anni, quindi dal passato al presente, Cristian Longobardi, classe 82, è tuttora tesserato con il gambettolo in promozione. Duplice ruolo, giocatore e direttore tecnico. Immagino più direttore tecnico che giocatore.
Sei informatissimo, e direi di sì. Diciamo che io ancora mi sento molto giocatore nella testa, per cui dedico tanto tempo ancora al campo. La passione, a dispetto dell'età, è rimasta la stessa. E anche un po' lo spirito che mi porta in campo, poi l'età chiaramente è quella che è, però è bello poi mi nutro tanto di quello che poi mi danno indietro i ragazzi più giovani, perché è bello trasmettere poi quella che è stata, insomma, una grande passione di tutta la vita. Quindi ecco, adesso io quest'anno ho sicuramente una responsabilità un po' più grossa, però ancora mi dedico tantissimo poi a quello che è il calcio giocato, sì.
Eh sì, calcio giocato Gambettola, che milita nel campionato di promozione. Dalla promozione saliamo in Serie A, perché ovviamente ti devo chiedere se, insomma, sbirci ogni tanto, segui il Parma, insomma, sei mantenuto anche qualche contatto qua, insomma, che impressione ti sta facendo il Parma in questa stagione?
No, chiaramente seguo il Parma in ogni sua evoluzione. Ero molto legato chiaramente alla società che ha compiuto la cavalcata fino alla Serie A. Conosco sicuramente un pochino meno la nuova società, ma credo che, insomma, abbia dimostrato in questi ultimi anni di avere comunque intenzioni molto serie. Il Parma ha la necessità di consolidarsi in categoria, insomma, in Serie A, cosa tutt'altro che semplice, però credo che stia mettendo su un'identità abbastanza precisa, anche se quest'anno ci sarà sicuramente ancora da soffrire.
Tra l'altro, guarda, ovviamente al centro delle attenzioni, dei dibattiti di queste prime giornate di campionato, c'è questo attacco che fatica veramente tanto a ingranare, solamente 3 gol nelle prime 7 partite, record negativo in Serie A, soltanto con Stefano Pioli nel 2006-2007 il Parma aveva eguagliato questo, diciamo, primato in negativo. E allora devo chiedere a un attaccante come Cristian Longobardi, in quei casi si cerca di trovare alternative, si lavora sul modulo, sulla testa, insomma, come si può sbloccare l'attacco, che poi è un problema di fase offensiva, non degli attaccanti in sé, perché poi chiaramente se i palloni non arrivano è anche difficile riuscire ad incidere.
Sì, Marco, chiaramente fai un'osservazione che è molto, molto intelligente. Io per esperienza, insomma, non parlo mai di reparti singoli, quanto piuttosto sì di fase offensiva. Ecco, può darsi che in questo momento la fase offensiva del Parma non sia così incisiva, anche se ho avuto modo di vedere ad esempio Pellegrino, che mi sembra un giocatore molto interessante, Cutrone. Diciamo, negli ultimi anni, l'anno scorso ha dimostrato di poter far bene anche in Serie A, per cui io credo che il Parma comunque migliorerà questa statistica. Poi è chiaro che quando i risultati pesano e l'obiettivo come quello del Parma di quest'anno di salvarsi il prima possibile, la palla diventi anche un pochino più pesante, non è così semplice. Però, insomma, 7 partite forse sono anche poche per poter stabilire un reale valore di quello che poi si vedrà durante il campionato.
Allora, ti chiedo 2 cose. Uno, qual è il giocatore della rosa attuale del Parma che può somigliare di più a Cristian Longobardi? E poi, secondo te, analizzando un pochino tutte le statistiche, a parità di condizione, qual è secondo te, diciamo, l'assetto offensivo migliore per questo Parma? Come lo vedresti bene? Ecco, ovviamente parliamo dall'esterno, ecco.
No, guarda, io Cutrone è un giocatore che stimo molto, anche per la grandissima mole di lavoro che fa per la squadra, cosa che molto spesso poi ti porta ad essere magari un pochino meno lucido negli ultimi 20 metri, però ripeto, l'anno scorso ha dimostrato di poter anche incidere nella massima serie. Torno a dire che Pellegrino mi sembra un giocatore che abbia diversi gol nelle gambe, poi ci sono altri giocatori qualitativi, insomma, credo sia fuori Oristanio per infortunio, sì. Se non sbaglio.
Sì. Lui è un Dreyka, ecco. Stanno, insomma, 2 assenze pesanti per un reparto.
Sono sicuramente assenze pesanti, però ripeto, io credo che ancora i reali valori del campionato debbano ancora essere espressi, sia ancora un pochino presto per poter, diciamo, dare delle sentenze.
Eh sì, allora chiudiamo con 2 messaggi. Allora ci scrive Luca: ciao amico mio, salutami Longobardi, andavo tutte le mattine a vedere gli allenamenti a Collecchiello quando il Parma era in Serie D, mi salutava sempre, quindi ti saluta, ti saluta Luca.
Lo ringrazio.
E poi Davidone, lascia stare l'età Cristian, un messaggio per te, lascia stare l'età Cristian, i gol li saprai sempre fare, le altre squadre si dovranno preoccupare sin da ora quando vedranno sulla distinta il nome di Cristian Longobardi nella formazione. Insomma, sei sempre molto amato, considerato, da stimato dai tifosi del Parma, e questo sicuramente è l'ascito migliore che potessi fare, insomma, nella tua, seppur breve, di un solo anno esperienza a Parma. Grazie Cristian.
Marco, ti ringrazio, e io spero, insomma, credo che abbiano apprezzato poi l'uomo prima che il giocatore, insomma, le categorie erano quelle che erano. Parma merita sicuramente palcoscenici come quelli che sta calcando adesso, però insomma io credo e spero di aver lasciato un buon ricordo dal punto di vista umano, e questo l'affetto di tanta gente che ancora si ricorda, insomma, mi rende felice. Ti ringrazio di aver evocato questi ricordi, insomma.
Eh sì, grazie a te Cristian, un abbraccio ovviamente, buona giornata e in bocca al lupo per il tuo presente e futuro dentro e fuori dal campo.
Grazie, crepi il lupo e forza Parma.
Eh sì, forza Parma. Ringraziamo Cristian Longobardi per essere stato con noi, avremmo dovuto avere in collegamento anche l'agente di mercato Carmine Franzese, che però purtroppo all'ultimo non è riuscito a causa di un piccolo contrattempo, ma noi comunque ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo ovviamente Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Palla in Tribuna tornerà domani sempre qui su Radio Parma poco dopo le 14. Buon proseguimento di giornata.